Noi abbiamo il pregiudizio tutto etico di dover sempre guardare all'essenziale, al fondamentale, e in realtà ciò che poi ci differenzia e ci rende quello che siamo è il superfluo, cioè sono quelle cose di cui potresti fare a meno, ma di cui non puoi fare a meno.
No, sono d'accordissimo. Tra l'altro, mi ricordo durante la prima quarantena, vi ricordate durante la Pasqua, mm-hmm. Come ti guardavano le persone mentre eri al supermercato a comprare un uovo di Pasqua?
Mamma mia!
Il superfluo, il cioccolato in un periodo così difficile. E rilessi in quel periodo, poi ci ho scritto un articoletto, la peste scarlatta di London. Mm-hmm. Dove il protagonista parla per paragrafi meravigliosi di quanto gli manca in questo mondo post-apocalittico l'odore della maionese, cioè la cosa più superflua del mondo, no? Però il suo desiderio in quel momento non è riavere le cose utili, mm-hmm. ma poter almeno per una volta, no, risentire quell'odore, appunto, di quel qualcosa in più che però ci rende noi stessi.
Quello che siamo, sì, che ci permette di differenziarci. Ma poi c'è questa cosa qua che, cioè, è un po' una cosa che anche nella filosofia ha avuto una certa fortuna, cioè il dire no, bisogna andare a guardare il basilare, il fondamentale, e ciò che poi invece appare come superfluo è una cosa soltanto per menti semplici, per... Questa roba qua è un pregiudizio che ci ha fatto un sacco male, perché anche quelli che lo dicono hanno un sacco di roba superflua, tipo questo discorso, peraltro, cioè, nel senso, molto superfluo. E invece no, invece pensa soltanto alla cultura, quella che chiamiamo come cultura pop, ok? Cioè, di cui, bene o male, negli ultimi anni ti sei discretamente occupata, e che ci ha fatto reincontrare, peraltro, dopo gli studi universitari. Quella roba lì è tutta superflua. Cioè, noi della Marvel possiamo tranquillamente fare a meno.
No, ma devo dire che poi il superfluo ne capisci la necessità paradossalmente nel momento in cui ti viene a mancare o c'è un momento di sospensione come quello che abbiamo vissuto tutto sommato in questi mesi, dove ciò che sembrava corollario della nostra vita è diventato il centro portante, no? E anche la cultura pop che sembrava, insomma, che veniva così deprecata da tutti, poi in realtà è stato il nostro sostentamento, il nostro ossigeno che ci ha fatto vedere mondi esterni, fantastici, no? Altri, mentre il nostro ci si chiudeva intorno. Mm-hmm. Quindi lì capisci quanto quell'immaginario, che tutto sommato non ha un impatto reale sulla tua vita, sia in realtà poi... siano i mattoncini che costruiscono mm-hmm. il tuo modo poi di rapportarti con gli altri, di vedere il mondo. Quindi no, questo ribaltare il tavolo e vedere che poi il superfluo, che era quello che mettevi da parte, in realtà diventa, no, la portata principale, cioè, certo, quella intorno a cui poi costruisci tutto il resto. E devo dire, io ultimamente, occupandomi di fenomeni che appunto si occupano di superfluo, mm-hmm. di effimero, di superficialità, così sono veramente entrata dentro questa
dentro hai fatto qualche passo all'inferno, no, come perché allora qua ne approfitto, questa sera, se siete a Schio dintorni, insieme a Lucrezia alle 21 a Palazzo Toal di Capra, se siete in differita mannaggia voi che vi siete persi la diretta, ma se siete in diretta e siete nei dintorni di Schio, Vicenza, stasera presentiamo 10 passi all'inferno, l'ultimo libro di Lucrezia, e anche il libro su Chiara Ferragni, filosofia di un influencer, di cui sicuramente parleremo durante questa chiacchierata, quindi non mancate, trovate i link nel mio sito e in descrizione. E quello il mondo degli influencer è un mondo che ti fa entrare in, come dire, una mentalità un po' strana. Come dire?
Ma sì, adesso stavo scrivendo in queste settimane i nuovi capitoli della prossima edizione di Chiara Ferragni, Filosofia di un influencer. E stavo notando il cambiamento che hanno fatto gli influencer in questi 2 anni di pandemia, dove quell'universo un po' del, appunto, del superfluo che tende all'inutile, no? Mm-hmm. E all'effimero, si è dovuto confrontare anche con così delle emergenze che ci hanno paralizzato e che hanno tutto sommato messo in stand-by tantissimi di quegli eventi di cui gli influencer fanno una narrazione quotidiana.
Certo.
Quindi hanno dovuto riconvertire anche, no, il loro storytelling su tematiche che hanno a che fare con l'impegno in cause appunto legate all'utile e non al superfluo, e lì è venuto fuori un cortocircuito forse anche preoccupante, insomma, da così da analizzare con la dovuta attenzione, perché dall'universo dell'effimero si cerca di passare con lo stesso intento, cioè costruire il proprio personal branding tutto sommato, no, a tematiche invece molto più profonde, però alle volte anche molto più complesse.
Certo.
No? E la tematica complessa ha bisogno di un approfondimento, di un tempo che difficilmente si esaurisce nei 15 secondi della storia Instagram, che ha bisogno appunto di un'espansione e anche di uno studio, no? Mm-hmm. Di un confronto con posizioni diverse. E quindi lì ecco che è venuto fuori uno scontro tra mondi che bisogna, secondo me, guardare con attenzione e non con pregiudizio. Anche
certo.
Questo è fondamentale. Io nel mio libro, ecco, la prima presa di posizione è proprio quella di non prendere posizione.
Certo.
Cioè di guardare con attenzione senza la solita attività filosofica preferita, la critica, no?
Esatto,
il
esatto.
Giudizio.
Io allora, sto qua, esatto. Io so io e voi esatto. Siete influencer, cioè è un po' questo, sì, sì.
Esatto, cioè mi metto dall'alto e ti guardo anche con un po' di venato disprezzo. Mm-hmm. Quindi no, analizzare, guardare con attenzione, con un tentativo di comprendere, però senza non far caso anche ad alcune derive, pericoli.
Certo.
Complessità smussate che poi insomma così imbastardiscono un po' il dibattito su alcuni temi, no?
Sì,
che
sì,
si polarizza, sei con me o contro di me, condividi il mio post oppure lo critichi in maniera totalmente binaria, no?
Certo.
E lì,
lì vengono fuori dei cortocircuiti interessanti. Sai, io credo che è una cosa che mi è capitato spesso, su cui ho riflettuto spesso nell'ultimo anno e mezzo. Noi abbiamo per molto tempo pensato che l'influencer sia quello che influenza. In realtà è l'esatto opposto, cioè l'influencer è quello che viene influenced, esatto. Quindi è l'influenzato da due punti di vista. Uno, dal punto di vista del trend, cioè l'inseguire è quello di cui tutti parlano. E quindi non importa quale sia la tua competenza, quale sia cosa hai studiato, cosa sai, cosa non sai, l'importante è che tu ti esprima su quella cosa, perché in fin dei conti. E quindi
devi stare sul pezzo.
E la seconda cosa è quella del tempo. Cioè, tu hai detto una cosa che è importante: i 15 secondi su Instagram, che non è una cosa da sottovalutare, perché mi viene in mente Bergson avrebbe detto che la comprensione di certi temi ha bisogno di una durata, cioè una durata è un tempo che io non posso ridurre, e che se io riduco vado a perdere quello che poi voglio dire, voglio trasmettere. E io vedo tantissimi in questo mondo che sono un po' accodati a quel pensiero, ma il pubblico non sta più di 2 minuti su un video, che è una cazzata di livelli spropositati, perché in realtà io conosco tante realtà in cui il pubblico sta per 15 minuti, 20 minuti, mediamente, e non è minimamente un problema trovare quel tipo di pubblico se ti fidi del fatto che la gente poi voglia stare. E invece ci siamo fatti influenzare in questo mondo, e quindi il mondo dell'influencer diventa un appiattimento, no? Il pubblico influenza l'influencer, l'influencer dà ciò che il pubblico secondo lui si aspetta, e quindi il pubblico abbassa le aspettative.
No, è chiaro che appunto sono, no, sempre armi a doppio taglio. Uh-huh. Io, per esempio, partiamo da alcune, no, raccolte fondi che ci sono state nel periodo più terribile della pandemia.
Sì.
Allora, se valuti le conseguenze di quel gesto, devi renderti conto che grazie a quell'impegno, a quelle condivisioni, a quell'esposizione degli influencer si sono per esempio raccolti migliaia e migliaia di euro, si sono costruiti i padiglioni dell'ospedale, oppure effettivamente quella causa è stata sostenuta. Mm-hmm. Pensiamo ai referendum,
certo.
No, sull'eutanasia, referendum meglio legale. L'esposizione dell'influencer, che magari in una storia di 15 secondi ha messo dentro quel tema, ha effettivamente, no, aumentato il pubblico, ha forse ingenerato maggiori prese di coscienza, voglia di andare a vedere e magari di farsi lo speed e andare a, no, a firmare.
Quando si parla di referendum sulla legalizzazione, farsi lo speed è una cosa veramente rischiosa da dire. Quindi, cioè, nel senso, esatto. Cioè, scusate, questa era da tempo che volevo dirla, Lucrezia. Me l'hai proprio servita su un piatto d'argento.
Mannaggia. Però ecco, quindi anche lì, se valuti le conseguenze, no? Così in una prospettiva puramente utilitarista, allora sì, effettivamente tante firme per un referendum che invece ha no, un sacco di ragioni a suo favore, oppure ecco, cause di beneficenza che effettivamente hanno avuto una visibilità maggiore. Contemporaneamente però è importante capire anche le motivazioni di quel gesto, mm-hmm. di quel posizionamento. Ciò non toglie che le conseguenze in quel caso siano state positive e quindi vadano valutate positivamente, senza appunto la solita critica da coda cons che mm-hmm. ah no, lì c'è un conflitto di interessi, perché poi tutte le cause di questo tipo hanno un qualche tipo di interesse, che è magari accrescere il nostro ego nel caso della beneficenza, no, ci potrebbe insomma ci potrebbero essere tantissime motivazioni personali, però anche prendere coscienza di quali sono le motivazioni di quella presa di posizione, mm-hmm. no, di quali sono le motivazioni di quel posizionamento anche all'interno della costruzione del proprio brand, no? Certo. Perché poi i brand che acquistano il tuo brand, il brand dell'influencer, vogliono un certo tipo di personaggio che si espone su alcuni temi che fanno parte poi dello storytelling di quella marca, no?
Certo. Okay.
Quindi ecco, comprendere le ragioni, che molto spesso sono legate a meri
al vil denaro,
esatto, a mere motivazioni di marketing, non vuol dire denigrare la causa, vuol dire capirne la complessità. Sui 15 secondi, anche lì, io sono, come te d'altronde, molto attenta, no, alle nuove forme di comunicazione. Mi ricordo sempre quell'aforisma di Gomez Davila, tra poche parole, no? Tra mm-hmm. poche parole è difficile nascondersi. Mm-hmm. E allora anche l'aforisma nel campo della filosofia, che potrebbe sembrare una riduzione, non scrivo un saggio, no? Non argomento una tesi in tante pagine, ma riassumo tutto in poche parole. Però, come dice Gomez Davila, è difficile nascondersi.
Eh sì, è un linguaggio per pochi, è un linguaggio per pochi, esatto, quello della brevità.
È anche difficilissimo, no? Perché la scelta poi di quei termini, di quegli aggettivi, che sono pochissimi, come in un tweet, deve essere molto oculata, quindi c'è un'attenzione maggiore magari al peso di quelle parole. D'altronde però non bisogna pensare che quella storia Instagram esaurisca il tema.
Certo.
No. Secondo me un bel esempio c'è stato nel momento della crisi in Afghanistan, mm-hmm. Della presa di Kabul, dove tantissime hanno iniziato a seguire giornalisti che magari, no, raccontavano nelle loro storie Instagram, nei loro post, cosa stava accadendo, perché magari erano lì, perché seguivano in presa diretta, però contemporaneamente rilanciavano articoli, reportage, dove approfondivano in lunghi video, lunghi, no, articoli di giornale, quello stesso tema. Quindi l'idea che in quei 15 secondi ci potrebbe essere un gancio che ti rimanda ad altro, no? Un link che ti riporta ad un approfondimento. Se però l'idea invece è quella di sentirsi tranquilli di aver preso posizione dopo aver condiviso quella storia o messo quel like,
è un problema.
Ecco, a proposito del libro su Dante, il primo capitolo riguarda l'anteinferno, dove Dante ha messo coloro che sono senza infamia e senza lode, cioè gli ignavi. Secondo me c'è una attenta riflessione da fare su chi sono gli ignavi oggi, no? Chi sono gli indifferenti. Perché c'è quest'ansia di dover prendere posizione su tutto, doversi schierare su tutto, non puoi essere senza posizione, perché altrimenti sei un ignavo, sì. Meriti di andare all'inferno, no? Meriti di essere anche bollato come un codardo, un vile, un privilegiato che non vuole esporsi su quel tema. Quando invece alle volte servirebbe un maggiore tempo di riflessione, no? Prendersi tempo prima di reagire subito, posizionandosi, perché tutti si stanno posizionando e devo scegliere la mia squadra di appartenenza. Quindi oggi forse è troppo facile non essere indifferenti, facile non essere ignavi, perché ho messo sulla mia pagina, ho condiviso quel post che sostiene quella causa e sono tranquillo perché tutti sanno che io ho preso quella posizione. Poi, se hai approfondito, se conosci, no, le complessità di quella causa, nessuno ti verrà a chiedere nulla. Quindi ecco, la famosa frase di Gramsci, no? Odio gli indifferenti.
La rovesciamo, quindi. Capisco gli indifferenti.
Forse oggi abbiamo bisogno di un certo tipo di indifferenza, nel senso di non partigianeria.
Una sospensione, cioè esatto. Una sospensione temporanea, in maniera che le informazioni sedimentino, e questo credo sia un punto importante. Alla fine dei conti noi si parla sempre della velocità con cui fruiamo le cose, però molto spesso siamo noi i primi. Una cosa che io spesso mi capita di dire è: se tu a fine settimana ti sei fatto un conto di tutti i litigi, le discussioni che hai avuto su Facebook, su Twitter, ti rendi conto che nel 98% dei casi, a mente fredda, quella roba non ne valeva la pena minimamente. Ho visto gente scotennarsi online per difendere Kill Bill. Ora, Kill Bill è un film che io amo molto, mi piace, ma non mi metterei mai a sbraitare contro qualcuno che mi dice persino è il film peggiore della storia. Ok, cioè nel senso va bene, non credo che Tarantino smetterà di fare film per la tua opinione, non credo che la mia opinione del film cambi sulla base della tua sentenza, e invece c'è gente che si lascia trascinare come se dovessimo colmare un po' un vuoto, qualcosa, forse la sensazione di una perdita di importanza, ecco, secondo me è un po' questo, quello che è un po' una traccia che io vedo, è come se percepissimo oggigiorno di essere meno importanti nell'impatto che abbiamo sulla nostra vita, quindi usiamo questi spazi per dare importanza.
No, sicuramente io, appunto, seguendo questa evoluzione dall'influencer del superfluo, no, all'impegno, l'influencer engagé, no? Sì, sempre sì. Impegnata, tu rivedi anche nel pubblico questo tentativo di... o questa sensazione di contare di più, certo. Attraverso anche, no, l'esposizione del tuo influencer di riferimento. Certo. Per cui condividendo quella sua presa di posizione ho come la sensazione di essere anch'io al centro del dibattito, no? Di spostare qualcosa, di contare qualcosa, anche se poi nei fatti, no, conta qualcosa solo nella mia ristrettissima bolla. Mm-hmm. Però questo impegno per procura alle volte ci dà questa sensazione, forse questa illusione di cui ci beviamo per...
Io ho la sensazione che abbiamo perso un po' di leggerezza. Si dice che siamo una società molto superficiale. Per me invece, cioè, o meglio, da molti punti di vista sì, diciamo. Oggi forse non c'è mai stato così tanto superfluo. Penso soltanto a tutte le cose che possiamo vedere. Apri il catalogo di Netflix e ti trovi di fronte al dominio del superfluo. Però dall'altra parte forse questo dominio di ciò che è superfluo ci porta a rispondere perdendo la leggerezza, che è un paradosso incredibile. E invece c'è bisogno di un po' di leggerezza. In fin dei conti, sai, io faccio sempre, io prima o poi scriverò qualcosa, farò un video che è l'elogio a Dwayne Johnson, ok, The Rock. Io adoro The Rock, sai perché? Perché, allora, The Rock, a parte che io lo seguo su Instagram, lui è incredibile, cioè nel senso io dico ma come fa quest'uomo, come fa, cioè nel senso se mi metto io a fare il 30%, però vabbè, tipo investe in, c'ha la tequila e c'ha le scarpe, c'ha tutto, ma vecchio mio, fermati, fa un bel respiro, cioè c'ha anche i polmoni belli grossi, quindi allora io amo Dwayne Johnson perché quando guardo un film d'azione con Dwayne Johnson io vedo solo l'azione. Non mi viene sparato in mezzo, è il messaggio etico e la morale, è il sottotraccia, quella cosa che vogliono svegliare. C'è una scena, ok, per me è emblematica, sono due scene emblematiche della cinematografia di Dwayne Johnson. Uno è in Rampage, film straordinario, in cui se qualcuno ha giocato negli anni 90 quel videogioco Il Cabinato con i mostri che si arrampicano sui palazzi, ok, c'è King Kong e c'è Godzilla e si fanno la guerra ed era un gioco divertentissimo. E in chat dicono Dufer italiano medio, ma assolutamente sì, però non cinquantenne di Brighton. E dicevo, allora si arrampicano e fanno queste cose qua e fanno il film, ok? Il film c'ha questi mostri giganti, c'è il lupo gigante, il coccodrillo gigante. E a un certo punto c'è questa scena in cui in centro città, devastata dalla lotta fra questi mostri, c'è solo Dwayne Johnson lì che li guarda, ok? Dici, ma che cazzo ci fai lì? E a un certo punto il coccodrillo addenta il lupo gigante e lo lancia in mezzo alla città. Lancia il lupo e vedi il lupo che sta per schiantarsi contro un palazzo. E dici, questo palazzo viene giù sicuramente, sei tutto preso, ok? E in quel momento il lupo dispiega le ali e plana di nuovo in centro città. Io al cinema mi sono alzato in piedi, non mi è capitato con nessun film mai. C'era Ari che mi guarda
applaudendo.
Ma no, no, l'applauso me lo so risparmiato, però mi sono alzato perché ero presissimo. E Ari fa, ma abbassati, ma siediti, cosa cazzo fai? Io, ah, oh, sì, è vero, siamo al cinema. Ecco, io a questo che voglio, certe volte, è quella la leggerezza di cui c'è bisogno, il dire, ok, vado a vedere un film d'azione che mi trascina e motiva, mi dà solo quello. E invece poi tutti quanti vogliono farti la morale. Sembra quasi tutti quanti vogliono fare jazz, tutti quanti vogliono fare la morale. Non suona bene, però ci siamo capiti. E questa cosa secondo me denota il fatto che tutti quanti abbiamo bisogno di dire la nostra visione del mondo. Sempre, continuamente.
Ma non solo, no? Non solo dire la nostra, ma soprattutto condannare quella degli altri, no? Quella che Elia Scanetti chiamava il piacere del giudicare.
Certo.
Cioè, non solo ci piace, tutto sommato anche in modo legittimo, no? Esporre le nostre ragioni, ma soprattutto additare chi, secondo noi, trasgredisce quei confini all'interno dei quali noi viviamo. Ecco, per esempio, prendendo la Divina Commedia, mi sono divertita a smontare un po' di questi pregiudizi, perché appunto, a proposito di pesantezza, un monumento come Dante Alighieri viene trattato viene messo nelle mani dei dantisti, no? Che ne fanno l'esegesi cercando vie non battute, anche se insomma è difficile scovarle, oppure la classica vulgata, banalizzante, no? Ti racconto la Divina Commedia.
Certo.
E se invece provassimo a vedere quanti anche pregiudizi, giudizi da Dante nei suoi gironi. E a proposito di leggerezza, mi sono divertita a rileggere, no, quella Lezione Americana di Calvino, dove dentro c'è un personaggio appunto amico di Dante, cioè Cavalcanti, che Calvino prende come massimo esempio di quello che oggi dovrebbe fare l'intellettuale. L'intellettuale, dice Calvino, dovrebbe fare come Cavalcanti, e cioè saltare leggero. No? Riprende in realtà un racconto del Decameron di Boccaccio, in cui Boccaccio racconta che Cavalcanti veniva infastidito da un gruppo di ragazzi che volevano attrarre la sua attenzione mentre lui era perso nei suoi pensieri e tra l'altro, no, così tacciato di eresia perché frequentava filosofie epicuree. E Cavalcanti, che stava passeggiando nel cimitero, no, di Porta San Giovanni a Firenze, per rispondere a questo gruppo di ragazzi, semplicemente con una battuta salta su una tomba, no? Come colui che leggerissimo era, dice Boccaccio. E Calvino dice, ecco, forse l'intellettuale oggi, di fronte a temi pesanti come la morte, no? Come quella pesantezza uggiosa che aleggia in un cimitero, dovrebbe avere la capacità di liberarsi in aria, leggero, no? Di insegnarci anche a volare alla Icaro vicino al sole, anche se insomma l'impresa è impossibile.
Certo.
Ecco, questa leggerezza dovrebbe essere forse una capacità da ripensare,
sì,
oggi,
sì,
no?
Sì.
Del ruolo dell'intellettuale, che invece sembra che oggi debba esprimersi, impegnarsi in modo granitico, non può mai cambiare idea, deve seguire quella strada, altrimenti
non può neanche mai farsi trovare in fallo, perché sennò tutto quello che ha detto diventa sbagliato. Cioè, se uno fa un errore, allora significa che in tutto ciò che ha detto, che poi è veramente un delirio, che è un po' anche quello che vediamo, insomma, con tutto il discorso legato alla cancel culture, allora quello 400 anni fa ha detto una cosa, allora tutto quanto è un pensiero sbagliato, ti definisce. Mi è fatto venire in mente, perché questo tema della leggerezza è un tema veramente forte. Ho iniziato a vedere una serie che si intitola For All Mankind, è su Apple TV. Allora, la serie racconta, te la consiglio perché è veramente bella, sono alla terza puntata, ma veramente merita. È una ucronia, quindi immagina un presente alternativo, in realtà è ambientata negli anni 60, e immagina cosa sarebbe successo se i russi avessero conquistato la Luna poco prima degli americani. Quindi se i russi avessero messo un sovietico sulla Luna e gli americani l'avessero fatto tipo un po' di tempo dopo, quindi arrivando con la medaglia d'argento. Ed è molto bello come sviscerano. E dentro c'è, a un certo punto, nella prima puntata, c'è questo discorso di uno dei piloti dell'Apollo che non era atterrato per tempo, quindi che si era fatto soffiare la Luna, il quale dice: noi abbiamo un problema, siamo diventati troppo prudenti, ok? Non abbiamo più la spinta che è una spinta incosciente, una spinta al rischio che a volte è totalmente un rischio che non sarebbe da correre a certe volte, e quindi siamo diventati prudenti. Essendo prudenti, quando avevamo la possibilità di farlo, non l'abbiamo fatto perché c'erano dei rischi che non volevamo correre. A me la leggerezza sembra una cosa del genere, cioè la leggerezza in fin dei conti è quella in cui tu ti rendi conto che dicendo, esprimendo, facendo qualcosa, corri dei rischi. Però quei rischi non dominano il tuo ragionamento sul fare o non fare, nel dire o non dire. Tu corri il rischio, perché in realtà più forte del rischio, della paura del rischio, c'è quello a cui vuoi giungere, l'obiettivo che ti sei dato. A me pare che da un certo punto di vista, in tanti ambiti, in quello intellettuale, voglio dire, sì, sono 50 anni che nessuno si prende più mezzo rischio e vediamo infatti il, diciamo così, l'orizzonte molto brullo. Ma in tanti ambiti noi un po' abbiamo smesso di prenderci questi, di vivere con quella leggerezza lì. E all'interno della serie, a un certo punto io mi sono chiesto, provo a porti questa domanda perché è una roba su cui sto riflettendo in questi giorni e non riesco veramente. Avremo mai nella nostra generazione la Luna? Cioè, all'orizzonte, noi ce l'abbiamo una cosa incosciente, semplice, non semplice tecnicamente, ma semplice da riconoscere e amalgamante come l'idea di mettere un piede sulla Luna? Perché io credo che il vuoto che io personalmente sento di fronte alla mancanza di quell'orizzonte lì, di quella possibilità, sia ciò che guida di più gli individui a colmare con comportamenti che poi sono comportamenti di gente che si guarda ai piedi. Cioè, non guardiamo più verso l'alto, certo, perché non c'avevamo più una Luna, perché Marte sembra comunque distantissimo. E ora ovviamente faccio l'esempio dell'astrofisica, ma
no,
qual è la nostra Luna, Lucrezia? Perché è una cosa che mi sta occupando la testa in questi giorni.
Ma guarda, io in questi mesi, diciamo, di fine estate sto chiudendo il mio ultimo saggio che si occupa di nostalgia. E parte proprio da questa considerazione, cioè se quell'angelo della storia, no, di Beniamina a memoria, era spinto dal progresso verso il futuro, anche se guardava, insomma, aveva il volto rivolto all'indietro, forse oggi questo vento è come se ci stesse spingendo dall'altra parte, no? Invece che verso il futuro, verso i paradisi perduti, verso il passato.
L'età dell'oro.
Esatto, anche se cerchiamo di guardare al domani, siamo spinti indietro. E quindi siamo tutti concentrati a guardare nostalgicamente gli obiettivi di ieri, gli obiettivi già raggiunti, quelli che non potremmo mai raggiungere perché o sono stati già raggiunti, oppure quei futuri che sognavano, no, le generazioni precedenti non si sono realizzati, quindi quasi una nostalgia del futuro mancato.
Certo.
E secondo me questa è la vera pandemia più pericolosa, che forse si è rafforzata in questi due anni, in cui anche, diciamo, il presente che ci sembrava un po' insoddisfacente prima, è diventato, no, di nuovo oggetto di nostalgia, ci è mancato, quindi siamo ancora di più rivolti all'indietro, a rimpiangere il tempo perduto. E questa idea invece di un obiettivo che orienta il tuo fare, no? di avere un agire orientato verso qualcosa non solo di individuale ma di comune, che compatta tutti, no? Nel 2019, quando c'è stato l'anniversario dell'allunaggio, mi sono andata a rileggere tantissime poesie, testi filosofici, no? da Heidegger ad Hannah Arendt, tutti i riferimenti a questa possibilità dell'impossibile,
certo,
no? Che accomunava tutti, cioè l'idea che tutti in quella serata stessero con gli occhi al cielo, quindi sì. Un orizzonte comune davvero per tutte le generazioni, tutte le età, tutte le classi sociali. Oggi invece credo che questa, Bauman la chiamava la retrotopia, anche le nostre utopie oggi, le nostre narrazioni utopiche, distopiche, sembrano tutte raccontarci di un futuro passato, sembrano tutte appunto retro,
certo,
dove il paradiso o l'inferno è sempre alle nostre spalle,
sì.
Non c'è la possibilità di pensare
noi siamo
un domani
in una medietà insuperabile che non riusciamo, peraltro scusate, ringrazio gli amici del Cerbero che ci hanno fatto un ride, ciao a tutti quelli che sono entrati, noi non leggiamo la chat durante la cogitata, quindi grazie intanto per essere venuti così a invaderci, grazie mille. Questa cosa qua è importante per me perché in realtà mi rendo conto che, faccio un esempio, c'è un autore che io negli ultimi anni ho citato varie volte, che è Viktor Frankl. Frankl, in quel testo, che è un testo straordinario, che è uno psicologo nei lager, lui insomma era ebreo, ha vissuto Auschwitz, ha vissuto i campi di concentramento, ne è uscito in una maniera che dici, vabbè, Frankl è sicuramente una spanna sopra tanti altri, perché ne è uscito con la voglia di vivere, non con la distruzione, cioè ovviamente distrutto, però ne è uscito dicendo: io adesso, se voglio superare Auschwitz, devo darmi un obiettivo, devo darmi un senso. E allora tutta la sua psicologia legata al fatto che tu non puoi, come voleva Freud, trovare il tuo significato ricostruendo il tuo passato. Tu non sei solo il tuo passato, sei anche ciò verso cui ti proietti. E io lì mi rendo conto che intanto Frankl ha tutta la ragione del mondo da vendere, cioè noi abbiamo vissuto un Novecento molto meccanicista dal punto di vista della psicologia, in tantissimi, Jung stesso in un certo qual modo, in maniera diversa però fondamentalmente ha detto bisogna prendere quello che c'è alle spalle per capire quello che sei, Frankl ha detto no, bisogna prendere quello alle spalle e anche quello che ti proietti davanti, certo, perché magari tu capisci quello che ti sta alle spalle, ma se non hai la direzione sei assolutamente distrutto. E mi rendo conto che a noi manca quella dimensione, quella medietà di cui parli, in cui peraltro continuiamo a guardarci l'ombelico, perché adesso anche questo discorso stiamo facendo, se ci pensi, a un guardare l'ombelico nella nostra medietà, e non riesco a capire quale possa essere quella proiezione. Guardo a Oriente, mi rendo conto che per esempio in Cina un po' questo progetto, questa sorta di spirito del tempo quasi hegeliano, che è questa cosa del adesso ci riprendiamo la nostra Asia, c'è, ok? E certo viene portata avanti con i metodi forse che non riesco a...
Guarda, io da un lato ho riflettuto anch'io molto su questa idea, proprio perché abbiamo attraversato un evento che ha coinvolto tutto il mondo. Mm-hmm. E questa è, tutto sommato, anche un'occasione unica. Mm-hmm. E la stiamo ancora vivendo, quindi forse c'è anche qualche possibilità di prendere questa crisi per non fare questa cosa che dicevi, cioè nel momento di difficoltà guardare indietro e fermarsi, invece nel momento di difficoltà, diciamo, prendere quell'energia sprigionata dalla crisi per darci, no, una benzina verso il domani. E tutto sommato abbiamo e stiamo attraversando una crisi che non riguarda solo il nostro orticello, certo, dove siamo stati costretti a ripensare i confini, no, del nostro spazio comune, dove non potevamo più fare i conti soltanto con i problemi del nostro comune, ma inevitabilmente il governo, l'Europa, il mondo ha dettato tante delle nostre azioni, perché tante cose ci sono state negate. Ecco, e proprio in questa occasione ho ripensato, no, appunto riprendendo gli studi di filosofia antica, che quel termine catastrofe mm-hmm. ha dentro una potenza fertilizzante, no? Cioè, il fatto che il verbo catastrefo è una cosa che da quando l'ho scoperta mi ossessiona, no? Il verbo greco da cui viene il termine catastrofe originariamente fa riferimento all'azione molto pratica dell'arare la terra. Mm-hmm. E arare la terra vuol dire distruggere ciò che c'era e quindi traumatizzarci, ma contemporaneamente rivoltare il terreno, far venir fuori qualcosa anche di noi che non certo. conoscevamo, no? Della realtà che era celato prima. Quindi è vero, l'arato ferisce la terra, fa uscire il sangue, ci fa male, no? Rompe anche delle nostre così tranquillizzanti convinzioni, ma non è detto che quella ferita per cicatrizzarci debba soltanto far riferimento a così un orizzonte paradisiaco nel quale chiuderci senza farci vedere le brutture del mondo. Mm. Magari lì quell'energia potrebbe essere uno stimolo per noi, no? Prima appunto mi veniva in mente WandaVision, che sì. mi ricordo anche tu hai analizzato in un tuo Daily Cogito, in cui lì assistiamo a un trauma, un lutto, che fa partire subito quella, invece di attivare il lavoro del lutto, come direbbe Freud,
sì.
e quindi di elaborare la perdita per riconfigurare, no, la nostra libido verso un altro oggetto e in qualche modo fare i conti con questa assenza, no, la protagonista della serie costruisce un paradiso,
una zona di comfort,
esatto, sì, esatto, sì, assolutamente. Che fa riferimento alle sue sitcom preferite, mm-hmm. no? Che quindi guarda anche a livello mediale al passato, dove può fingere una vita tranquilla, una famiglia tranquilla, senza scossoni, senza traumi, dove non dobbiamo progettare niente perché il nostro progetto è già scritto.
A parte il fatto che tuo marito è un'intelligenza artificiale, cioè nel senso, a parte quello, sì, effettivamente tutto il resto
dove
è molto
però,
normale.
No, i tuoi poteri pazzeschi certo. li usi per preparare il pollo arrosto mm-hmm. sì, e sì. cuocerlo adeguatamente.
È quello
no?
che faccio io ogni sera, peraltro, cioè nel senso, io uso i miei poteri pazzeschi per fare le cose più naturali in cucina. Certo,
cuocere
certo.
la pizza, sì, sì. no? Impastare.
Il giorno in cui faccio la pizza in casa mia forse avrò bisogno dei pompieri, sì, sì. Però sì, sì.
Però no, quelle tue potenzialità, mm-hmm. ecco, che vengono rinchiuse dentro quel recinto dove tutto sommato non rischi nulla perché appunto non ti metti in gioco. E quindi ecco, siamo di fronte anche a delle scelte, no, che possiamo prendere. Io penso che tanti di noi in questo periodo siano stati costretti proprio a confrontarsi anche con questa necessità di fare progetti, perché appunto potrebbe succedere di tutto, potremmo, il nostro tempo a disposizione può essere turbato da qualunque cosa, quindi ecco, siamo chiamati a muoverci, però mi rendo anche conto che la voglia di paralisi è tantissima.
È forte, forte. Sai, questa cosa qua che dici, a me, vabbè, il tuo ottimismo, sai, comunque mi piace, lo condivido molto, però recentemente mi è capitato di fare la monografica su Orwell, allora a me viene in mente La fattoria degli animali, mi viene in mente, se io volessi fare la controparte di quello che tu hai detto, mi viene da fare l'asino Beniamino, il quale di fronte agli slanci di ottimismo delle persone che hanno visto rivoltare la terra, il Continental Jones è stato cacciato, Napoleone ha preso il potere, mette in atto le idee del suo predecessore, e ogni volta l'asino Beniamino, che è uno dei miei personaggi preferiti di Orwell, dice ma un asino ha vissuto sufficientemente a lungo da sapere che le cose non vanno come tutti quanti si aspettano. Effettivamente poi quel rivoltare la terra, un po' come diceva Deleuze, lo sappiamo, ogni rivoluzione poi va storta,
certo.
il timore poi alla fine è quello lì. Allora io mi chiedo e dei filosofi fanno fatica a rispondere a questo perché poi noi ci lanciamo nelle teoresi, ma però mi chiedo, cos'è che fa la differenza secondo te fra una catastrofe che si è interpretata in positivo e invece una catastrofe che poi riproduce le stesse cancrene di cui era affetta prima, come è successo con la rivoluzione francese, come è successo con la rivoluzione d'ottobre, come è successo con tutte le rivoluzioni della storia fondamentalmente. Da nessuna rivoluzione è venuta fuori la nuova società di Thomas Moro.
Prima
di
incendiari
Campanella.
E poi pompieri.
Esattamente,
no?
Esattamente. Pompieri però di solito con, non con l'acqua, mettiamola così, con altre sostanze che è meglio non citare. Quindi, sai, con il fango almeno, mettiamola così,
no,
ci va bene.
Io sono, in realtà... condivido, sono anche un'appassionata, come dire, dei corsi e ricorsi storici. Però devo dire, analizzare questa alle volte ciclicità forse può essere utile per evitare alcuni errori, alcuni inciampi. Per esempio, analizzando la storia della nostalgia, il fatto di rendersi conto che questo mantra del si stava meglio quando si stava peggio, no? Che appunto nel momento di crisi subito torna in auge per riparlare di decrescita felice, del mondo pastorale arcadico di
senza
ieri.
Senza energia elettrica.
Dove tutto. Tornare, no? Quindi, ecco, vedere che questa cosa è accaduta già tante volte, no? E se vai nell'Atene del V secolo, oppure se vai nella Roma del primo secolo dopo Cristo, se vai nella Firenze del Rinascimento, trovi sempre questo movimento del guardare ad un passato perduto, perfetto, idilliaco, che è stato corrotto dai tempi. Quindi questo renderti conto che c'è questa ciclicità della catastrofe che porta sempre allo stesso atteggiamento, no? Nefasto, beh, magari può farti prendere qualche precauzione in più, certo. Qualche consapevolezza in più. Poi io non sono neanche appunto per l'ottimismo cieco, no?
Certo.
Però un po' alla Gramsci di ottimismo della volontà non fa male, altrimenti si rischia di essere i vecchi brontoloni, no? Che stanno sempre a fare l'elogio dei
tipo
bei tempi antichi.
L'asino di oro, esatto. Sì, certo. Davanti ai cantieri, lì, vabbè, ma io ai miei tempi l'avrei fatto meglio, con 30.000 lire il mio falegname me lo faceva meglio. Allora, sì, questo è vero. Sai, io nel corso degli ultimi anni forse mi sono reso conto che questo aspetto che tu dici è un aspetto molto complesso, cioè nel senso il fatto di guardare a qualcosa di molto pesante, molto, molto greve, vissuto politicamente, socialmente, e la capacità di creare quella che Tolkien chiamava la eucatastrofe. Tolkien coniò questa parola per dire è catastrofe, per quanto sia vero che è un termine neutro, però noi lo usiamo per cose brutte, allora dobbiamo fare un'eucatastrofe, un rivoltamento verso il meglio. Una persona può farla. Una persona che dice mi metto lì, cioè quanta complessità bisogna riconoscere per vedere in quel movimento che ti spaventa gli elementi positivi. Quando invece questa cosa ha a che fare con una collettività diventa problematico perché mi chiedo quali sono i cicli virtuosi che portano effettivamente qualcuno a traghettare un'intera collettività fuori dalla catastrofe in meglio. Allora lì ci vuole un progetto forte. Allora lì quello che diceva Viktor Frankl, che per un individuo può essere molto percorribile, certo. Però per una collettività rischia di diventare ideologia. E allora lì si apre l'altra, cioè è quello che viene raccontato nell'Onda. Ok, l'Onda, il film di che anno è ormai? Cos'è? Inizia anni 2000, se non sbaglio, giusto? Sì. Ormai ci avrà vent'anni, sì, una quindicina. Sicuro. E lì, bene o male, viene raccontata quella cosa lì. Cioè, quando tu dai un progetto, un obiettivo, che non è più razionalmente riconoscibile da un individuo che vede l'obiettivo, quando tu la dai in mano a una collettività che magari si lega anche all'uomo forte, è lì.
No, certo.
Le cose sono... È tipo quando, la Cina. Okay, che
quando ti poni appunto nel collettivo e non nell'individuale, veramente il rischio si fa... Si fa
è come se fossero due mondi diversi, è come la fisica macroscopica e la fisica microscopica, sono due robe che sembrano non conciliarsi, che seguono leggi diverse.
No, per questo, ecco, lì, per quanto riguarda il collettivo...
Grazie per averci gasati fino a... Cioè, ho parlato di Frankl, ragazzi, cioè, nel senso, non va bene così, ok? Non va bene, datemi una calmata, prego.
No, ecco, io nel... così nell'ambito del collettivo sono sempre molto così rigida nei confronti degli apocalittici, no? Dei catastrofisti, cioè dei cantori della catastrofe che vanno in televisione e diciamo, sibeano di questi tempi disastrosi, no? Del descrivere le macerie intorno a noi. È un discorso che appunto ha molti fan, è molto condivisibile perché tutto sommato non ti spinge a dare nessuna via percorribile, nessun tassello che può costruire qualcos'altro.
Certo.
Poi contemporaneamente credo che bisogna stare molto allerta verso chi vuole costruirti tutto l'edificio già pienamente abitabile,
certo,
no? E confortevole per chiunque. Ecco, lì allora hai quello spaccio di verità prêt-à-porter, tutte già che funzionano per ogni, no? Per ogni stagione, perché non devono confrontarsi poi con problematiche
come
pratiche.
Come il mondo di Wanda.
Appunto.
Come il mondo di Wanda.
È talmente astratto e anche staccato dalla realtà, perché appunto è una bolla a sé stante che ti fa sentire al sicuro, ma appunto è frutto di una totale, no, costruzione artificiale. Quindi secondo me è un gioco oggi di equidistanza dagli estremi.
Mm-hmm.
Cioè io perlomeno la vivo proprio come un tentativo di camminare sulla trave, no, come direbbe Nietzsche, stando attento ai due abissi che sono altrettanto pericolosi, cioè il catastrofismo distruttivo che vede solo il negativo e diventa, no, il contraltare perfetto di un talk show dove si dà a un certo punto la parola al filosofo che è disperato, si strappa il microfono e va via indignato per i tempi disastrosi che stiamo vivendo, e dall'altro invece chi vuole costruirci un idillio, no? Una capanna, certo, nella foresta in cui rifugiarci da tutti i mali, chi ha la presunzione anche, no? Di sintetizzare la complessità in un'ideologia di pochi punti che appunto diventa un mantra da ripetere senza nessuna connessione, no?
Tra l'altro è quello che abbiamo visto in maniera eclatante, insomma, in quest'ultimo anno e mezzo. Io mi sono trovato di fronte a delle figure anche di cui avevo grande stima e che però dall'una all'altra parte, non è questione di torto o ragione, non è questione della posizione giusta o sbagliata, perché credo che la complessità che abbiamo vissuto abbia ancora da farne di strada prima di dire ah ok, questa è la cosa giusta e questa è la cosa sbagliata. E quindi insomma siamo ancora lì e ho visto persone che in realtà hanno sempre utilizzato la testa bene o male, però prendere delle posizioni che sono di una basilarità semplificatoria veramente incredibile.
Ti faccio un esempio, sì, che mi è accaduto negli ultimi giorni. Mi hanno chiamato per partecipare a una trasmissione televisiva.
Sì. E questa è la brutta notizia?
No, poi è rimasto tutto lì, a livello della chiamata. Al
ok, ok.
Però la cosa che mi ha fatto riflettere sono state le domande che mi sono state fatte durante la telefonata per capire qual era la mia posizione. Nettamente, cioè, sei a favore o contro di questa cosa qui? Sei a favore, sì o no?
Mm-hmm.
È giusta o sbagliata? Mi interessa poco sapere il perché. Le argomentazioni, che chiaramente sono argomentazioni che di necessità devono mettere in discussione le cose, no? Cioè, sei della squadra dei bianchi o dei neri, no? Stai qua...
Guelfi o Ghibellini.
Cioè, sì, dove sì, ti metto, certo, nello studio? In quale girone, no? Nell'arena, dove giochi? E se non sei ben posizionabile, forse è anche inutile invitarti, no? Che senso ha la posizione intermedia che sta nella zona di grigi, che non si posiziona in modo netto? Non mi serve per alimentare quella discussione tra galli nel pollaio, no? Cioè, se devi scendere nell'arena con i leoni, devi ammazzarlo l'avversario, altrimenti ti ammazza,
certo,
no? Ti asfalta, perché chiaramente non ti contrappone argomentazioni, ma mantra, frasi fatte ad effetto che colpiscono e che ti lasciano a terra, perché il tempo per argomentare non ce l'hai. E questa è la realtà, no? Mm-hmm. Perché poi quei dibattiti lì sono quelli che hanno più impatto con così una, no, una fetta di telespettatori, volenti o nolenti, molto ampia. No? Noi, ecco, le serie che abbiamo citato, per esempio, fanno sempre parte di una fetta del mercato tutto sommato ampia ma residuale.
Assolutamente.
In Italia l'impatto di una trasmissione in prima serata in una rete generalista è enorme, no? Mm-hmm. Rispetto a ciò che accade sulla pay TV o in streaming o sui social, tutto sommato, anche se le cose stanno cambiando,
si stanno spostando,
no?
Però con lentezza, con più lentezza di quanto in realtà ci sembra nella nostra bolla.
Esatto, anche per età, no? Per frequentazioni, per il gruppo di persone che frequentiamo, noi abbiamo una percezione molto residuale. Poi uscendo fuori ti rendi conto che no, lì serve un dibattito polarizzato su posizioni antitetiche ed estreme che chiaramente non hanno da nessuna delle due parti la verità.
Completamente slegate, no. Cioè nel senso, sono d'accordo su questo, ma comunque ne approfitto per ricordarvi di rispettare gli Amish per questo, insomma, e poi... al netto delle battute, sì, questo un po' ci ricollega a quello che diciamo all'inizio. Allora, quando tu hai non solo la tendenza delle persone a seguire questo tipo di narrativa, ma hai anche un sacco di persone che, avendo visibilità, assecondano questo meccanismo, allora lì un po' ti crea il problema, perché ogni Lucrezia Ercoli che dice no, ragazzi, se è così no, quanti sono quelli che dicono di no? Perché poi la visibilità, come dicevo nel video di ieri, è bella, cioè l'ideologia, l'idea è bella, però la visibilità è sempre un po' meglio, e questo è un problema, perché è la cosa che mi ha fatto diventare un po' pessimista nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto nel mondo del web. Ci sono sempre meno persone che dicono ok, mi prendo quel rischio, mi dico quello che penso, poi non importa, cioè quello che penso viene criticato, alla fine il mio lavoro è quello di dire quello che penso, argomentandolo al meglio. Ovviamente argomentarlo significa prendersi 40 minuti per argomentare. Allora, grazie al cielo, c'è il web dove puoi permetterti di farlo, c'hai questo pulpito in cui in due o in 150.000 ti ascoltano e dici mi posso prendere qui 40 minuti. Però poi questa è ancora una bolla, perché ti rendi conto che dall'altra parte anche quelli che magari fanno divulgazione sono convinti che bisogna fare per non più di 3 minuti, 4 minuti. E si cade in quella cosa che dicevamo,
proprio
a volte...
Sei pessimista e ottimista, perché poi lo fai, costruisci un progetto, certo, no? Basato su qualcosa che sembra impossibile o comunque non essere nel gioco, no? Nelle regole del gioco, certo, di molti dei tuoi competitor, tutto
sì, no, questo sì, assolutamente. Se non avessi quella noce di ottimismo avrei già cambiato lavoro, sarei andato a fare come il filosofo di Ayn Rand, sarei andato a cuocere salsicce in montagna, cioè nel senso c'è quel bellissimo Acton, il filosofo illogico che ormai non segue più nessuno, perché tutti invece vogliono i filosofi che dicono il mondo è bellissimo, siamo tutti bravi e belli, ci volemo sebbene. Lui prende e dice sapete cosa, me ne vado e va in una baita a cucinare salsicce, ed è un personaggio straordinario. Ecco, se non avessi ancora quel briciolo di ottimismo avrei già fatto così. Se faccio quello che faccio, lo faccio perché credo che ci sia ancora possibilità di spostare. Però mi rendo conto che siamo un po' in ritardo da questo punto di vista. È come se il decennio in cui i divulgatori hanno disertato il web, che è stato invaso invece dalle teste di minchia, tanto per essere un po' francesi, quel decennio là fosse quasi incolmabile. Siamo lì a rincorrere, capito? E lì un po' ti poni il problema, però insomma...
Cioè io... Ti faccio l'esempio di quello che ho vissuto con, no, scrivendo il libro con Chiara Ferragni, su Chiara Ferragni.
Vuoi dirci che il prossimo è con Chiara Ferragni? Mi immagino il format su YouTube. Lunga. Lucrezia e Chiara, amiche per la vita. Pam, pam.
Intervista doppia.
Filosofia.
No? Il mio sogno proibito.
Scarpe. Scusate, mi sono fatto prendere da questo. No, ovviamente con la Ferragni.
Io un influencer di moda. Ma ormai
no, esatto,
cosa...
Da Ferragni fa filosofia e tu, esatto, le scarpe poi, esatto,
ma ora questo rovesciamento è quasi avvenuto, cioè dopo qualche settimana dopo l'uscita del libro lei fa un video di 10 minuti, non so se l'hai visto, su IGTV,
ok,
quindi lo riposta nelle storie, ma il video dura quasi 10 minuti,
okay,
in occasione della giornata contro la violenza sulle donne,
sì,
dove lei diciamo, sulla scrivania, con dei fogli, con degli appunti, una roba mai vista, mai vista. No, ragazzi, volevo prendermi il mio tempo per spiegarvi questa questione, e inizia con un papello che dura 10 minuti, con tutti i termini, dal diciamo victim blaming, no? La questione dello stupro, la questione delle molestie, revenge, il patriarcato, sì, certo, revenge porn, diciamo tutto l'armamentario della discussione femminista degli ultimi tempi su questi temi. E il video ha una quantità chiaramente di condivisioni e commenti pazzesca, però cambia, no, stile, cerca di diventare una sorta di attivista, mm-hmm, imitando quello stile anche nella forma. Mi metto lì e faccio lo spiegone lungo. Certo. Quindi... Che sta succedendo, no?
Abbiamo forse... shiftato universo.
Ho preso troppo sul serio la filosofia dell'influencer.
Ho preso troppo sole, forse potrebbe essere quello.
Poi ho continuato su questa linea, però nessun video più lungo, nessun video di riflessione, nessun video spiegone, ma sempre storie di 15 secondi oppure messaggi tipo: politici fate schifo, no, in occasione della polemica famosa con Renzi sul DDL Zan, certo, che schifo che fate politici, con la foto di Renzi, e quindi vai tranquilla con una bella shitstorm contro Renzi che non fa mai male, e continui così. E quindi ha preso la via appunto dell'attivismo senza però il tempo della divulgazione, no? Che obbliga i tuoi fan a stare lì per un tempo più ampio con te, con degli appunti davanti, che spieghi qualcosa con, chiaramente con il tuo linguaggio, con i tuoi, no, con il tuo modo, quindi trasformandoti in qualcosa che non sei per pochi minuti, però cercando di fare qualcosa con un ritmo diverso. E poi in realtà la tua narrazione riprende il sopravvento, però accanto alla pubblicità, accanto al post con il brand in evidenza, hai il momento attivismo, il momento tema impegnato, che lancia là anche la Chiara Ferragni si è impegnata su questo aspetto. Certo. No? E quindi lì ti rendi conto che i due mondi forse stanno collidendo in un modo non tanto,
non particolarmente non tanto salutare. Sai, questo è un tema che è emerso in questi giorni, perché abbiamo parlato in realtà proprio ieri, alla fine del Daily Cogito, si è aperto questo dibattito su personaggi che acquisiscono una visibilità per un motivo che a volte è, non so, l'avvenenza fisica, la prestanza, e quindi poi vengono in parte costruiti come personaggi di altri ambienti, che può essere quello politico, possono essere tanti dell'opinionismo, abbiamo tanti esempi di sportivi che talento sportivo e poi quando smettono di fare sport diventano opinionisti in ambiti assurdi, oppure modelle che giustamente fanno la loro carriera nell'ambito dell'uso della propria bellezza e poi tac diventano politiche senza che ci sia dietro una, diciamo così, una competenza e via dicendo. C'è una bella serie sempre su Apple TV, e in questo periodo sto guardando un sacco di roba su Apple TV perché le serie di Apple TV sono veramente belle, ed è The Morning Show, in cui in parte si parla di questa cosa qua. C'è il personaggio interpretato da Jennifer Aniston che è esattamente questo. Lei è la presentatrice superficiale, cioè proprio da morning show della mattina, quindi che parla di varietà. E cosa accade? Accade che nella trasmissione scoppia il Me Too, ok? C'è straordinario Steve Carell, peraltro. Sì, non straordinario per il personaggio che interpreta, straordinario per la sua interpretazione. E questo personaggio, il personaggio di Jennifer Aniston, si trova a dover interpretare poi un ruolo che non le appartiene e che però casualmente si trova a dover incarnare. Infatti la seconda stagione poi parla esattamente di questo, di come lei si trova a dover cambiare pelle. Allora lì capisci che in realtà noi abbiamo, veramente c'è una sostituzione mi verrebbe da dire dell'apollineo col dionisiaco, della forma col contenuto. Ciò che dovrebbe essere il cuore pulsante di un messaggio, che è il contenuto del messaggio, in realtà è diventata la forma, cioè il modo a cui arrivi che conta veramente rispetto a ciò che è il contenuto, che infatti poi diventa sempre più povero, diventa sempre più la ripetizione di formule. E mi sembra che la società dello spettacolo sia esattamente questo. Quello che dicevo prima della televisione, sì o no, bianco, nero, 0-1, fin dei conti è esattamente questo, se ci pensi.
Sì, anche lì il discorso secondo me è complesso, no? Pensa a un'evoluzione di alcuni di questi personaggi che tutto sommato sono cresciuti nel tempo e forse anche sono per certi versi maturati, no? Io non mi sento neanche solo di parlare di involuzione. C'è stata anche una maturazione per cui magari alcune tematiche durante la fase adolescenziale, magari appunto pensa alla Ferragni che già nel 2009 ha iniziato, no, a diventare famosa, alcune tematiche non entrano nella tua vita. Poi la tua vita cambia, ti sposi, fai dei figli, tutto sommato diventi un personaggio con una certa visibilità, forse anche con una certa responsabilità su alcuni temi. No? Quindi è pur vero che esporsi su alcune tematiche diventa inevitabile nel momento in cui hai una richiesta da parte del tuo pubblico, per certi versi, di prendere posizione su alcune questioni che riguardano magari la tua fascia d'età, le persone come te, le madri, no? Devo dire, pensa sul tema della maternità, quanto fanno personaggi come Chiara Ferragni o Etzimilia, che portano avanti il loro lavoro, il loro essere fieramente imprenditrici, professioniste, che non mettono in stand-by la propria vita completamente per seguire, no, i primi mesi di vita, i primi anni di vita del figlio, ma che rivendicano la possibilità di portare avanti questi due aspetti della vita, perché se sei una persona realizzata allora sarai anche una madre migliore, probabilmente meno frustrata, no, di chi ha rinunciato ai propri desideri per il figlio. Quindi io sono convinta che personaggi di questo genere abbiano un impatto più per come sono, in questo caso per esempio, che per quello che dicono sui temi impegnati del momento. Devo intervenire sul dibattito perché c'è il referendum, perché c'è la legge che si sta discutendo in Parlamento, perché c'è il primo maggio e devo creare un po' di battaggio mediatico, no? Dicendo qualcosa che non mi mette assolutamente a rischio, ma che alimenta una polemica che mi farà stare su tutti i media che io non controllo, cioè televisione e giornali di carta. Però è pur vero che con il loro esempio di vita, no, alternativa a quella che magari poteva essere la vita di una che diventa madre a 30 anni, 20 anni fa, perché no, può essere anche davvero qualche, diciamo, un modello di ispirazione per qualcuno.
Sì,
vede, no, come normalizzato un modo di essere che tutto sommato non è così scontato nel nostro modo poi di interpretare in modo molto moralistico alcuni temi, no? Se sei madre devi comportarti in un certo modo, ti giudico perché non passi abbastanza tempo con tuo figlio, perché i ruoli in famiglia non sono rigidamente rispettati e c'è una parte più forte che decide e un'altra che invece è delegata alla cura della casa. Cioè è vero che che una certa forma mentis è ancora molto forte, no? Anche in fasce d'età che dovrebbero invece essere aperte ad altro.
Leggere.
Esatto, leggere. E allora lì io sono convintissima che l'immaginario complesso della cultura pop possa davvero essere di ispirazione, e perché no, può esserlo anche una come la Ferragni.
Certo.
Io con la cosa bella che mi è capitata scrivendo questo saggio è stato intercettare tantissimi che odiavano la Ferragni e tutto quel mondo lì, mettendo tutto in un calderone. Chi sta online, chi sta sui social, chi fa qualcosa di complesso in ambiti molto diversi, ma utilizzando i mezzi della comunicazione, è povero, perché certo, l'impegno, le cose importanti e serie stanno da altre parti, che magari si è reso conto che le cose magari sono più complesse di come sembrano, no? Magari posso scoprire là dentro mondi diversi, no? Anche per esempio una certa democraticizzazione della moda, per esempio, che tutto sommato ha portato anche tanti lati positivi, no? A rompere alcuni tempi sacri che forse era tempo che dovessero essere distrutti, insomma. E dall'altra parte, quindi da un lato cercare di il critico apocalittico che fa di tutta un'erba un fascio, portarlo a più miti consigli per fargli vedere che no, attento, che quel mondo è molto più complesso, che ci possono essere anche conseguenze positive laddove vedi tutto nero, e dall'altro magari far, come dire, rendere più complesso lo sguardo di chi guarda davvero acriticamente,
certo,
quelle pagine, no? Beve quella sorta di retorica dell'autenticità che è diventata il mantra di tutti gli influencer che mettono 400 filtri alla propria foto e fanno 300 scatti, mm-hmm, prima di individuare l'immagine giusta e poi scrivono mi sono appena svegliato con questa espressione, quando in realtà è studiatissima, no? Questa costruzione dell'autenticità,
46
che...
selfie, esatto, per mostrare quello in cui sei un po' scappigliato
che
sì,
se
sì,
hai un approccio molto, come dire, mi verrebbe da dire senza profondità,
certo,
no? Davvero non percepisci, mm-hmm, quella costruzione, quel lavoro che c'è dietro a quell'apparente verità, no? Autenticità.
Di nuovo, cioè nel senso, qui chiedi una cosa complessa come quella di prima, sospendi il giudizio, che sappiamo fin dalla notte dei tempi essere la cosa più difficile del mondo. Filosofi dicono, fin da Eraclito dicono, sospendi il giudizio, e l'umanità non ci riesce, perché siamo tutti stronzi ovviamente. Però in realtà è molto complesso questo, mi rendo conto che noi siamo creature, siamo visive, cioè noi giudichiamo ciò che vediamo. Il pensiero del dire, ma forse quello che sto vedendo non è tutto, è un pensiero fra i più complessi. Lo so che detto così sembra elementare, dici, ma sì, è evidente che è così, però poi ci cadiamo continuamente in un sacco di momenti. Pensa soltanto, adesso voglio farti un esempio, quello che abbiamo detto sulla televisione, ok? Io ho visto come funziona uno studio televisivo dentro. Detesto quel sino bianco-nero, però di nuovo giudico quel sino, l'abbiamo fatto qui, ok? Eppure, se vai a guardare il perché si è arrivati a questa roba qua, non riesci a trovare nessuno a cui dare la colpa di questo. Certo. Cioè, non c'è un vero responsabile. E quindi, dall'altra parte, mi rendo conto che la considerazione del è più complesso di così ha anche questo, un rovescio della medaglia. Sospendere il giudizio significa anche, a un certo punto, rischiare di sospenderlo a imperitura memoria. Poi in realtà ci serve dire prendere una posizione. Il problema, sai qual è? È quando la prendi la posizione. Dov'è che metti il confine che ti permette di dire non ho preso posizione troppo presto nella superficie, in quello che vedo, e non ho preso posizione quando ormai è troppo tardi. In questo iato è un casino. Su Chiara Ferragno ce l'ho la mia idea, perché l'ho guardata, ho letto il tuo libro, l'ho studiata, ho visto, Però di nuovo, com'è che faccio a dire che il mio giudizio sia con criteri? E allora capiamo bene che quello che di cui stiamo parlando qua, sospendi il giudizio, è una delle cose più complicate che si possa chiedere a un essere umano. Perché tu sospendi il giudizio e poi sei responsabile del momento in cui lo riattivi il giudizio. E quando lo riattivi, ti sbaglierai comunque. È quella la...
Certo, no, ma è un ciclo vizioso.
È quello che dici, ma allora scusa, faccio la fatica di sospendere il giudizio. Guardo, approfondisco, e poi comunque quando giudico, sto sbagliando qualcosa. Che esistenza di merda. Allora è meglio fare come... dico, allora è questo, prendo la risposta.
Cioè, il problema è che... Il problema, secondo me, il giudizio è un problema nel momento in cui cerca un capro espiatorio. Lo abbiamo visto con la pandemia all'inizio. Chi è stato? Chi è il colpevole?
Sì.
È magari il runner che vado ad accoppare perché sta uscendo a correre per respirare una boccata.
Mi sembra un po' estremo.
Mi lancio.
Urlagli dalla finestra, ma accoppalo.
Chiamo la polizia.
Ok, ok, bene.
No, vabbè, insomma, estrema. Sì, sì. Ti ricordi Barbara D'Urso con gli elicotteri che seguivano il poveretto che da solo
era in spiaggia. Era bellissimo, era bellissimo.
Quindi lì la tentazione del giudizio è la tentazione del trovare immediatamente il capro espiatorio e vedere, per esempio, nella figura stessa dell'influencer una figura che sta corrompendo le nuove generazioni.
Certo, certo.
No? Che sta
come faccio io, peraltro,
mandando in pappa il cervello dei suoi.
Io cerco di farlo. Io sono manifestamente un manipolatore, quindi tutti lo sanno, nessuno deve scoprirlo.
Eric Tufere è il male. No?
esatto.
Giudizio che è totale per tutta la sua attività, certo. Non per quella cosa che ha detto, che può essere invece in quel contesto stata fuori luogo, sbagliata, sì, superficiale, certo, magari non adeguatamente argomentata. No, io do un giudizio negativo che bolla negativamente tutto. Quindi io non sono dell'idea che non vada mai espresso un giudizio, allora non, certo, dobbiamo mai prendere posizione. Però l'idea di dare un giudizio totale su tutto il fenomeno, ecco, su questo mi è molto di ispirazione sono molto di ispirazione alcune frasi di Umberto Eco su Apocalittici Integrati, mm-hmm, dove lui dice: attenzione, che il critico che vuole analizzare la società di massa dicendo è buona o cattiva sta facendo un enorme errore, perché dentro ci sono fenomeni diversissimi. Quindi prendere tutto il pacchetto e metterlo tra i buoni e tra i cattivi, allora quella lì sì che stiamo giudicando, no, senza i giusti strumenti, certo, senza il giusto sguardo. No, dice Umberto Eco, prendiamo il singolo fenomeno, la singola azione, il singolo gesto, e lì allora abbiamo tutti gli elementi per dare la nostra opinione senza essere generalisti, no?
Certo.
Quindi è chiaro che devo anche prendere posizione, ma non posso prendere tutto il pacchetto e no.
E soprattutto non posso applicare lo stesso schema a tutto, cioè, a nel senso, tutto, ogni volta, esatto, dovrò, ed è una
una devo faticaccia rivedere la mia griglia,
è vero,
no?
ogni volta e devo ricordarmi come ho messo le griglie di prima, perché magari io confondo le griglie e no, vabbè, adesso sto scherzando, però è un casino vero. Senti qua, ma il tema di, torniamo un attimo a un po' di leggerezza, visto che abbiamo parlato di leggerezza, ma Foundation tu hai cominciato a vederlo?
Ho iniziato, ma temevo questa domanda perché non ho visto la seconda puntata.
Senza spoiler, però dacci cosa prima puntata com'è stata?
Ma mi è piaciuta tantissimo. È piaciuta tantissimo questa. Mi è piaciuto invece, e ho sentito la tua critica negativa anche Dune.
Ah, ok. Sì.
Perché a me piace moltissimo questa capacità che ha il cinema o la serialità televisiva di alto, mm-hmm, livello, davvero di creare il mondo, no? Di creare un mondo, di creare un mondo abitabile, al di là poi dei contenuti alle volte, no? Certo. Anche lì nel film la parte profonda, forse i dialoghi impegnati, i dialoghi maggiormente elaborati che magari qualcuno si aspettava non ci sono stati, però io credo che visivamente c'è stata la capacità di portarti da un'altra parte.
La scena, no? La scena del, vabbè, lo dico, non faccio nessuno spoiler, però dell'attentato, ok, presente la scena dell'attentato, guarda che quello è un quadro, cioè quello sembra veramente, ti trovi di fronte a un certo punto, c'è quella immagine che presa di lato, sembra un Caravaggio, ti dici, oh. Oppure quando le Bene Gesserit scendono dalla nave, che c'è quel chiaroscuro, quella linea di luce, e sono stato lì a dirmi: quante settimane ci hanno messo per preparare questa scena? No, dal punto di vista visivo è pazzesco. Io su Dune c'ho sempre la riserva del fatto ci sono proprio delle parti del libro che sono difficili da rendere in immagine.
Impossibili,
tutta la parte nel deserto è incredibile. Però no, in realtà a me è piaciuto Dune, è piaciuto, solo che la seconda metà, a un certo punto dici, ok, questo ocra, ti prego, mettilo da parte. Soprattutto dal punto di vista dell'immagine, perché quando c'hai solo deserto, è lì la forza del
però
film, che è l'immagine.
Ti metti alla prova, no? Ma sì. A me piace anche molto questa idea di mettere alla prova uno spettatore che che è forse troppo abituato ad un ritmo e ad una velocità di azioni che si susseguono, certo, senza respiro, con un certo tipo di lentezza diversa, no?
Sì, sì, sì.
Lungi da me fare l'elogio della lentezza contro la velocità dei nostri tempi. Però questo alternare, no, il momento di grande tensione al momento in cui proprio respiri con più lentezza, con questa colonna sonora pazzesca che ti porta davvero altrove,
sì, sì.
L'ho apprezzato proprio perché credo che sia oggi molto necessario.
Sono d'accordo.
Questo spostamento, no?
Sì, perché era legato anche a quello che dicevamo prima, no? Cioè, nel senso, riabituarci a fare, sì, un po' di fatica quando fruiamo. Cioè, adesso un film non deve essere troppo faticoso. Cioè, io, a me piace Ingmar Bergman. Ok, che è quello scioglilingua. Vi prego, cambiate di nome. Ingi Berghi. Ok, va bene Ingi Berghi, Fede?
No.
Dai, Ingi Berghi. Tu giovedì fai la live sul
Giacomo.
Cinema, lo chiami Ingi Berghi.
Illy Billy.
Illy Billy! Lo chiamiamo Illy Billy. Cioè, grazie. L'ospite ci ha detto dementi. Questo è proprio il gagliardetto migliore. Peraltro facciamo vedere il tuo cultore,
eccolo,
della materia. Cioè, nel senso,
dove lo metto così?
Lucrezia si è guadagnata un cultore della materia. Vi ricordo, per chi è in live, che oggi è l'ultimo giorno per preordinare Elogio d'Idiozia, Pianeti Impossibili.
C'è questo
nel bundle. Quindi insomma, stampato ai Cogito Studios, ottimo, col sudore di Fede. Quindi, e va bene così. Comunque, no, tornando a noi, sì, credo che si debba arrivare a un livello di difficoltà. Io, per esempio, questo lo vedo molto nel videogioco. Grazie per averci gasato. Lo vedo molto nel videogioco.
Pensavo fosse il serpentone che si muove tra le sabbie.
Io so che tu quello del videogioco è un mondo pop che ancora non è approfondito.
No,
sappi che io per proprio Sofia... Tutte le prossime conferenze che mi chiamerai a fare saranno sul videogioco. Pensate che a Bolzano fra due settimane mi fanno fare una conferenza di filosofia mentre giocherò a Bloodborne. Io non so che conferenza di filosofia uscirà.
Mitico.
Probabilmente unirò citazioni heideggeriane a bestemmie nel peggior veneto possibile, però... però quello che volevo dire è che nel mondo del videogioco tu hai un mondo vastissimo di videogioco puramente ricreativo, leggero, di puro riempitivo... E poi c'hai dei giochi che ti mandano i pazzi. Cioè, questo gioco, ok, Death Stranding si intitola, è un videogioco d'autore letteralmente di questo Kojima, Hideo Kojima, che è un pazzo, è un genio, pazzo, totalmente fuori di testa. Ha fatto questo videogioco e non riesco neanche a... Se ti racconto la trama, a parte che ci mettiamo 25 minuti, però vai fuori di testa, dici, ma come fai a pensare a una roba del genere? Quindi eventualmente guardi qualche video che ti racconta la trama.
Io ogni tanto vedo qualche trailerino.
Ecco, è un gioco... pazzo, geniale. Questo è un gioco in cui a un certo punto ti vengono presentati dei finali, ok? Tu sai che sta arrivando dopo 45 ore di gioco, dici ok, questo è il finale e non è il primo e non è il secondo, arrivi al quarto che ti sembra finale. E io mi ricordo quella sera, allora erano le 10 di sera, io guardo Ari e dico, Ari, stasera devo finire Death Stranding. Lei mi guarda e fa, ma ancora? Ho detto sì, Ari, ti prego. Beh, io vado a letto, lei va a letto, io dico, cosa mi mancheranno? 2 ore. Metto lì a giocare, c'è questo finale lunghissimo, all'1:30. Io il giorno dopo avevo live, impegni, un casino, all'1:30 sono lì, il gioco sta per finire, dico, dai che è finito. Partono i titoli di coda, ok? E poi va avanti il gioco. Cioè lì veramente sono andato a letto, ho avuto mal di testa per 2 giorni, ho lasciato stare il videogioco per 10 giorni e poi l'ho ripreso e l'ho finito. Quindi, tanto per dire, ci sono dei videogiochi che quella fatica non è fatica, è violenza che ti fanno, però sono anche dei grandi capolavori. Quindi io sono d'accordo, dobbiamo abituarci a un certo grado di fatica. Il problema è che dobbiamo anche capire, per esempio, un sedicenne che, non so, a scuola non c'ha neanche più lo stimolo, cioè, come fai a dirgli, guarda, tu devi giocare o guardare questa cosa, fidati della fatica che poi ti darà qualcosa. È un casino da fare quella roba lì, è veramente
Però
difficile.
Guarda, il film, beh, per esempio, già la serie mette in campo un sacco di temi stimolanti, anche se ha già nella prima puntata... po' di lentezza,
sì,
no? Percepibile, anche se per me quell'idea lì di riflettere anche su che cosa lasciamo, la nostra memoria, è meravigliosa. Io in questo periodo ci sto riflettendo molto a proposito di nostalgia, perché se ci pensi, no, la nostalgia di un tempo inevitabilmente è legata al mio vissuto o al vissuto, diciamo, della mia famiglia, no? Di chi conosco, del mio paese, e è legata anche inevitabilmente all'oblio, no? Ciò che ricordo non è il tutto, no? È una parte, qualcosa certo. Viene dimenticato, anche per sopravvivere devo dimenticare qualcosa, no? Quindi questo modo molto antico di pensare alla memoria come connessa all'oblio, non c'è memoria senza dimenticanza. E invece oggi questa percezione che tutta la nostra memoria sia lì, sì, disponibile, archiviata in un dispositivo, però contemporaneamente quest'idea che può sparire da un momento all'altro. Ah, sì. No? Quindi sì, è vero, non possiamo dimenticare, cioè, abbiamo questa impressione forse errata, appunto, di non poter dimenticare nulla perché tutto è disponibile subito, no? La sigla di quel cartone che non ricordo in questo momento la posso ritrovare immediatamente su YouTube, oppure i ricordi di Facebook ogni giorno mi fanno sapere cosa è accaduto alla mia vita 10 anni fa, e contemporaneamente però questa ansia che tutta quella cosa lì, che è molto di più di quello che c'era un tempo, può sparire da un momento,
certo,
all'altro, no?
Certo.
Può inabissarsi e forse non rimarrà nulla non solo alle generazioni future, ma alla mia prossima generazione, no? ai miei parenti, ai miei successori. Quindi davvero, secondo me, tratta un tema molto attuale oggi, perché siamo in un momento di passaggio, sì, no? In cui la memoria proprio ha cambiato significato. Sì, oggi sì, ricordare significa obiettivamente qualcosa di diverso,
certo,
da quello che significava ieri.
Ricordi ciò che in qualche modo ha incarnato. Da questo punto di vista io sono molto distante dal pensiero che la sofferenza sia l'unica cosa che in qualche modo ha un valore nell'esistenza, però mi rendo conto che ciò che soffri è ciò che lascia in qualche modo una traccia. Da questo punto di vista è più probabile che ricorderemo Umberto Smaila e Colpo Grosso che non i video di tutti gli influencer che sono, non perché Umberto Smaila abbia ferito, ma in realtà sì, però c'è, cioè, nel senso, perché in realtà quello che stiamo vivendo, oltre ad essere a dare questa illusione del ricordo, beh, c'è quella puntata bellissima di Black Mirror, The Entire History of You, in cui ricordare tutto diventa l'incapacità di capire. Cioè tu non capisci più la tua vita, perché se ricordi tutto sei fottuto. Per fortuna dimentichiamo le cose da un certo punto di vista. E poi perché quando dimentichi, ciò che rimane in quanto ha un significato, o forse prende un significato perché rimane, non lo so, però è una cosa, forse ciò che ricordi è perché hai faticato, ecco, credo che sia un po' quello, l'hai sofferto, l'hai faticato. E
sì,
quindi...
e da un lato però il meccanismo, no, con cui qualcosa viene dimenticato e qualcosa ricordato non ci è completamente chiaro,
è vero.
E probabilmente a livello generazionale o sociale, forse alcuni meccanismi che fanno dimenticare qualcosa e lasciano qualcos'altro, non riusciamo a comprenderli, a vederli. No? A me è piaciuto moltissimo durante gli studi ritirar fuori, no, l'autore dimenticato, che si era inabissato non per sua volontà, ma perché il sistema non l'aveva classificato.
Certo.
No? Quindi... pensiamo al manuale di storia o al manuale di filosofia, no? Ciò che merita di stare lì dentro di solito è ciò che è classificabile in una linea del tempo ideale, no? In posizioni ben identificabili, in scuole di pensiero. E tutto ciò che non riesco a incasellare, allora molto spesso viene tritato dalla storia, certo, no? E si inabissa. Quindi... per me una delle attività più divertenti e stimolanti è proprio quella di cercare di entrare nell'abisso, certo, e ripescare qualcosa che era rimasto lì, non perché non valeva, uh-huh, no? Non perché non aveva segnato, non aveva lasciato un segno, oppure perché le sue opere non erano meritevoli, ma perché in quel momento, in quella congiuntura storica, per esempio, chi ha scritto il manuale non ha ritenuto necessario, perché magari è appunto, penso a Curzio Malaparte, un autore di cui mi sono tanto occupata, è appunto un inclassificabile che ha cambiato talmente tante bandiere e ha cambiato talmente tante volte idea, che dove lo posiziono, no? Anche nelle correnti della letteratura del primo Novecento? Sì, inclassificabile, ma con tante posizioni controverse, quindi non so se metterlo certo. da una parte o dall'altra, allora ecco, rimane sconosciuto. Quindi ecco, gli editori secondo me più interessanti sono quelli che sono riusciti a ripescare dal dimenticatoio, no? Qualcosa che invece meritava un posto e non l'ha avuto per vicissitudini,
per inattualità.
Esatto, per inattualità.
l'inattualità. Esatto. Senti qua, per concludere, perché siamo a 1:40 di live, quindi è volata. Se dovessi dare un consiglio, perché l'altra volta quando eravamo in collegamento io ti ho chiesto il consiglio in realtà di delle serie televisive. Non ti ho chiesto i libri, io non mi ricordo, ti ho chiesto i 3 libri.
Non mi ricordo.
Vabbè, ascolta. 3 libri che per te sono stati fondamentali, che dici, oh, questi qua quando li ho letti mi hanno fatto scattare qualcosa. Che quindi diresti, oh, ragazzi, leggeteveli questi.
Sono sempre in difficoltà con la lista dei preferiti.
Va così. È inevitabile a fine puntata.
Allora, un libro che mi ha ispirato anche nel mio modo di scrivere è sicuramente Miti d'oggi di Roland Barthes, mm-hmm. dove lui scrive dei brevissimi saggi sui miti d'oggi nel senso più ampio del termine. Il Tour de France, il ciclismo, o l'ultimo film sul Giulio Cesare appena uscito, o sulla moda, o sui matrimoni delle star. I temi più astrusi che però compongono, no, quella arcipelago che è il nostro presente. Quindi è sempre un punto di ispirazione per me. Un altro libro che non lo do come consiglio di lettura perché è impossibile da affrontare a secco, ma è sta nel mio cuore, è Essere e Tempo, perché ha segnato una mia estate. È il libro...
Un'estate difficile.
Sì, un'estate difficile. Difficile, però, infatti, che ti ricorda che studiare anche filosofia non è solo piacere e leggerezza, ma è anche... ti trapana il cervello,
certo,
davvero, no?
Certo.
Quindi, ti ricorda che devi fare anche una fatica pazzesca alle volte, che ti destabilizza. E l'altro che consiglierei è Apocalittici Integrati di Umberto Eco, di cui parlavamo prima.
Okay.
Perché negli anni 60 lui riesce innanzitutto con una leggerezza e intelligenza pazzesca ad analizzare alcuni fenomeni di attualità, ma anche a darci una direzione, appunto, per evitare i due abissi, gli apocalittici, certo, e gli integrati. Cioè, ancora secondo me attualissima questa dicotomia dove entrambe le posizioni sono sbagliate.
Questo, no, è uno di quelli di Eco che mi manca, quindi questo me lo segno e me lo leggo, me lo metto
ottimo
in lista. Grazie per il consiglio. Allora, adesso se siete in live non uscite perché rispondiamo a qualche domanda. Lucrezia, è stato un enorme piacere.
Anche
noi,
per me,
guarda,
finalmente.
Più che altro dobbiamo fermarci perché poi alle 21 abbiamo un'altra ora e mezza di chiacchierata, quindi c'è, nel senso, ragazzi, dobbiamo fermarci qua. Peraltro, lo ribadisco, se siete di Schio, Tiene, Vicenza o dintorni, stasera alle 21 a Palazzo Toal di Capra c'è la presentazione degli ultimi 2 libri di Lucrezia, cioè 10 passi all'inferno, il suo libro su Dante, e poi il libro su Chiara Ferragni, quindi presenteremo quindi 2 influencer italiani. Un po' distanti nel tempo, ma insomma va bene così. Io direi che ringrazio invece tutti quelli che sono abbonati, grazie mille per il ride, grazie mille per il sostegno, grazie a tutti quelli che hanno visto il video e ascoltato il podcast in differita. Voi diffondete Daily Cogito, sotto trovate anche i link per seguire i social e il lavoro di Lucrezia, e noi ci rivediamo con le prossime puntate. Fate i bravi, mangiate le pappe, se portate a spasso la tartaruga mi raccomando mettete il guinzaglio sul collo e non sulla coda. Non è tutto noia ciò che pensa, mi sono dimenticato di dirlo.
Mettete il guinzaglio sulla coda.
No, sul collo e non sulla coda, perché se la tiri per la coda la tartaruga finisce male.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.